segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società. A cura di Daniela Picoi.
Buongiorno, buongiorno da Daniela Picoi, siamo in diretta dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, in onda grazie a Marina De Vescovi e a Rudy Sperco per la parte tecnica. La settimana scorsa eravamo qui a parlare di cellule staminali e doverosamente abbiamo ricordato che questa settimana Trieste avrebbe ospitato la sua 15ª edizione della settimana del cervello. Manteniamo la promessa e siamo a parlarne con Chiara Saviane, responsabile del progetto del Master in Comunicazione della Scienza della SISSA, che coordina gli eventi con cui la SISSA è presente in questa manifestazione. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Gli eventi proposti invece dall'Università di Trieste sono coordinati dal professor Piero Paolo Battaglini, fisiologo responsabile del centro Brain dell'Università di Trieste. Bentornato professore.
Grazie, buongiorno.
Con noi anche Sebastian Korb, laureato con una laurea specialistica in neuroscienze cognitive e un dottorato in psicologia, che ci illustrerà uno degli eventi con cui la SISSA partecipa appunto a questa edizione. Benvenuta, grazie.
Buongiorno, grazie.
Allora, ricordiamo che questa edizione triestina, la 15ª della settimana del cervello, è organizzata appunto dal centro Brain del Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste, dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, nonché dall'Immaginario Scientifico Science Center e dalla Rotary Club di Trieste. È iniziata ieri con un evento dedicato alla fantascienza, cui avevamo già accennato con il professor Leanza, che era ospite quindi della nostra trasmissione. Quindi andremo a esplorare invece quanto ci sta ancora aspettando. Professor Battaglini, 15esima. Ma siccome del 2016 si fa presto a fare confusione, ecco, poi io ve l'auguro perché è sempre un piacere essere immersi in questi argomenti. 15esima edizione, quindi un percorso che comincia a essere lungo.
Sì.
Come si inserisce il percorso triestino in un percorso che è comunque internazionale? Perché sono molti i paesi in cui questa manifestazione in questo momento si sta tenendo.
Beh, in realtà non ha sbagliato tanto, perché abbiamo avuto un anno zero, la prima edizione, che non abbiamo contato, perché era una prova e non eravamo sicuri che avrebbe avuto successo. In realtà poi è piaciuta e quindi siamo andati avanti. Come si inserisce? Le settimane del cervello nascono, se non ricordo male, 21 anni fa negli Stati Uniti da un magnate che ha deciso di investire non tanto e non solo nella ricerca scientifica, quanto proprio nella divulgazione delle informazioni, nella consapevolezza. La manifestazione internazionale si chiama Brain Awareness Week, settimana della consapevolezza del cervello, perché lui dice che è sicuramente importante dare soldi, lo ha fatto anche, però è anche forse più importante investire nella conoscenza e nella consapevolezza delle patologie, delle problematiche, e quella del cervello è particolarmente impegnativa anche realmente come salute. Quello che si dice sempre, se io ho un infarto, una patologia cardiaca, oppure un tumore, una grave malattia, o guarisco o muoio. E in poco tempo si risolve la cosa in un modo o nell'altro. Mentre invece una patologia del sistema nervoso non guarisco e non muoio molto spesso, cioè me la porto dietro tutta la vita, con un grave ovviamente disagio per il malato, ma anche per la famiglia, per la società. E queste cose si tende sempre un po' a negligerle, a ignorarle, a non volerci pensare, perché è molto imbarazzante. Allora allargare la consapevolezza di questo alla popolazione, al grande pubblico, alle scuole, secondo lui era una cosa buona, ha promosso questa campagna, anche lui ha visto che funzionava e dopo qualche anno ha contattato la la IBRO, l'International Brain Research Organization, che ha sposato l'iniziativa e ha chiamato tutte le scientifiche nazionali a partecipare. Noi siamo stati, credo, fra i primi ad aderire, e quindi abbiamo cominciato questa settimana del cervello, nella quale proponiamo non soltanto conferenze, perché sono noiose, uno solo insieme a conferenze da sentirsi una lezione, insomma. E quindi si cerca di fare tavole rotonde, si cerca di fare cinema, teatro, leggio, come è stato ieri, competizioni, musica, cioè qualcosa che possa attirare le persone per parlare di un argomento che in realtà è estremamente impegnativo, senza particolari tristezze, mugoni o prendersi addosso.
Dunque Charlie Chaplin definiva il cervello il nostro giocattolo più grande.
Assolutamente sì, specialmente lui è sia giocattolo che giocatore.
Sì. Un giocatore impegnativo. Dunque, presentando Chiara Saviana, l'ho presentata come responsabile del progetto del Master in Comunicazione della Scienza della SISA, e sicuramente eventi come la Settimana del Cervello sono un banco di prova per la comunicazione della scienza, visto e considerato che sono destinati proprio a un pubblico di non addetti ai lavori, perché fra addetti ai lavori vi incontrate in corridoio e vi raccontate delle cose. L'importante è catturare all'argomento e agli argomenti, appunto, chi passa per strada. Dovete tirarlo dentro ai posti dove si tengono appunto gli spettacoli, le conferenze, eccetera. Quindi la SISA che chiave ha scelto per questa edizione?
Diciamo che abbiamo usato due approcci diversi. Da una parte ovviamente c'è la voglia di far conoscere quello che la SISA fa, e in questo caso anche di aprire le porte della SISA ai cittadini, ai triestini e non solo, e questo appunto quest'anno riusciamo a farlo grazie appunto all'evento che racconterà poi Sebastian. E poi abbiamo pensato di cercare di avvicinarci anche alle cose che toccano poi la vita di tutti i giorni di qualunque persona, quindi di parlare di cinema e di letteratura come è stato fatto ieri, avvicinando la fantascienza alle neuroscienze, di parlare di sonno come faremo domani, quindi...
e anche oggi con due ospiti collegati telefonicamente, esatto, presi appunto dal programma della settimana,
e di parlare poi anche di come si stanno sviluppando le nuove tecnologie che arrivano ad avere una sorta di loro cervello, quindi anche questo lo approfondiremo in trasmissione, sì. E poi ci sarà un evento a questo proposito sabato.
Allora, noi abbiamo già in collegamento telefonico un primo ospite, e quindi io ringrazio per essere con noi il professor Matteo Balestrieri, direttore della clinica psichiatrica dell'azienda ospedaliera universitaria di Udine. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Il tema che lei tratterà giovedì alle 17.30 all'antico Caffè Tomaseo è un tema purtroppo molto, molto presente nel nostro quotidiano, ovvero la depressione. Il titolo del suo intervento è La biologia della depressione. Come affronterà questo argomento e quali aspetti di questa malattia, che può essere anche molto sfuggente e che tante volte magari una persona non si rende conto di averla?
Diciamo che le persone poi a volte hanno difficoltà a nominarla, a denominarla, insomma, in realtà è sfuggente per alcuni versi, ma è molto presente per altri. Le persone che ne soffrono hanno molto presente il loro stato di sofferenza, e poi il nome depressione è un nome che viene attribuito, alcuni certo cercano di non utilizzarlo usando delle metafore, usando dei nomi diversi. Come cercherò di affrontarlo? Cercherò di innanzitutto far capire che io parlo di biologia della depressione, cosa che è assolutamente vera, nel senso che la depressione è una malattia biologica, fisica, ma questo non vuol dire che non abbia un corrispettivo di tipo psichico, anzi questa è poi la parte che è quella che si sente, no? E quindi parliamo del sentire qualcosa che è radicato nel funzionamento del nostro cervello. Cercherò di mettere in rilievo questi aspetti, questo doppio binario di tipo psichico, parlare della mente, parliamo del cervello allo stesso tempo.
La depressione può anche portare ad altre malattie in un soggetto che ne è affetto?
Allora, diciamo che la depressione innanzitutto è un stato affettivo, un sentimento, e quindi può essere presente anche in altri disturbi psichiatrici, così come è presente nella persona che non soffre di disturbi psichiatrici. Cioè, essere depresso significa abbattersi dal punto di vista emotivo per motivi che possono essere più vari e anche più giusti, nel senso che bisogna essere capaci di essere depressi in alcune situazioni.
Cioè, un grave lutto, per
qualcuno,
esempio.
Perfetto, esatto. Quando si perde qualcuno caro, ma anche quando non si realizzano delle aspettative su cui abbiamo investito molto emotivamente, no? Allora ci si deprime, è necessario essere capaci di essere depressi.
Anche la perdita di un posto di lavoro, visto che è una situazione purtroppo molto diffusa, e forse ne vediamo anche questo tipo di conseguenze camminando per strada.
Assolutamente, poi c'è questo collegamento tra depressione e rischio di suicidio, che anche qui bisogna un po' fare un po' un distinguo: non è che tutti i depressi si suicidano, non è che sia necessario essere depresso per suicidarsi,
certo.
Però certamente c'è un'associazione, una persona depressa pensa più spesso a come porre fine alla propria vita, perché la vita non ha più un valore. Ebbene, noi abbiamo tutta una serie di dati che ci dimostrano che durante la crisi economica che abbiamo attraversato in questi anni il numero di suicidi è aumentato nelle persone che hanno visto perdere, che hanno perduto il lavoro, che hanno visto essere gravemente colpite le loro attività economiche.
Quali aspetti della depressione lei presenterà quindi nell'incontro con il pubblico?
Ma visto il tema, visto che è la settimana del cervello, cercherò di evidenziare soprattutto i meccanismi di funzionamento del cervello, quello che si sa a proposito del funzionamento, quello che ci deriva dal fatto di sapere come funzionano i farmaci antidepressivi nel cervello, e quindi illustrare le ipotesi che sono state fatte fino a qualche anno fa, e per poi andare a puntare su quello che si sa di più recente, insomma, quello che si pensa che possa essere il meccanismo alla base della depressione, cioè un sistema poco funzionante, un sistema di neuroni che sono poco collegati tra di loro in alcune aree, nello specifico, e che necessitano di essere attivate proprio attraverso delle specie di fertilizzanti che sono i farmaci antidepressivi.
Si può essere predisposti alla depressione indipendentemente da quello che ci capita nella vita?
Sicuramente c'è una familiarità per la depressione, anche questo deve essere visto in un doppio versante: c'è una genetica per cui si è più a rischio di essere depressi se un proprio familiare è depresso, però è anche vero che se uno ha il proprio padre, la propria madre sono depressi, questo impatta fortemente su tutta la vita di una persona che passa. Quindi avere un familiare depresso a casa significa non solo ereditarne i geni, ma anche ereditarne le conseguenze di comportamenti, di un'assenza, di una scarsa affettività, no, di una scarsa accoglienza da parte del genitore, quindi anche questo influisce fortemente.
C'è un'età minima a partire dalla quale si è autorizzati ad essere definiti depressi?
Ma allora, ripeto, la depressione in realtà è un sentimento innanzitutto che tutti noi possediamo, e lo possediamo dalla nascita, insomma. Probabilmente anche il neonato che non trova il seno della mamma ed è frustrato per questo sperimenta una certa depressione. Detto questo, parliamo di disturbi psichiatrici da una certa età per il mondo adulto, dall'adolescenza, ma in realtà stati depressivi sono presenti avuti anche in precedenza. Poi essere depresso poi si articola in tanti comportamenti diversi, per esempio anche l'uso di sostanze può derivare da uno stato depressivo, il gioco patologico può derivare da uno stato depressivo, quindi insomma in realtà forse si potrebbe dire che non c'è una vera e propria età di inizio.
Quando si smette di essere tristi e si comincia ad essere depressi?
È una bella domanda.
Bella fatta la collega in assistenza Marina De Vescovi, e gliela giro volentieri.
Quando si smette, cioè dobbiamo fare così, andiamo un po' così, un po' su confini che devono essere definiti in maniera un po' vaga. Diciamo che quando una persona sente il bisogno, ha un grado di sofferenza legata al fatto che per cui non ce la fa più, sente di avere bisogno di aiuto, magari non lo cerca perché è fatto in una certa maniera e vuole risolvere tutto da sola, ma sente che c'è bisogno di fare qualcosa di più per uscire dallo stato in cui si trova, forse a quel punto potremmo dire la presenza di una depressione. C'è in quel caso, insomma, altrimenti si è in uno stato di tristezza che può essere anche un tratto di carattere, non può essere triste di suo come tratto di base, ecco. Non è detto che debba essere necessariamente un evento che lo determina, poi per il resto appunto sono state definizioni. Certamente triste non direi che è un disturbo, insomma depressione può esserlo, ma uno può anche essere, ripeto, depresso per motivi che sono legati ad una perdita, ecco, e non semplicemente triste.
Certo, chi cura depressioni ha a disposizione una varietà di prodotti farmaceutici adeguata?
Sì, non solo farmaceutici, anche alcune psicoterapie sono efficaci. Ha una certa quantità di farmaci che possono essere utilizzati, i farmaci che funzionano attraverso alcuni sistemi base, però è anche vero che una persona può rispondere meglio a un farmaco rispetto ad un altro, anche farmaci similari, si vede che persone possono rispondere anche a farmaci in maniera differenziata rispetto a farmaci che non sono troppo dissimili tra di loro. Comunque abbiamo una buona quantità di farmaci, di possibilità che non risolvono del tutto, no? Nel senso che esistono anche le depressioni che resistono ai trattamenti, e allora bisogna cercare di vedere come impostare una terapia anche attraverso combinazione di più farmaci, per esempio variando il dosaggio e utilizzando anche delle altre forme di supporto.
Bene, se avrete altre domande, credo che le potrete porre giovedì alle 17.30 all'antico caffè Tomaseo, perché lì troverete il professor Balestrieri che parlerà della biologia della depressione. Grazie per essere stato con noi, professore.
Prego, prego.
Buona giornata. Ma saranno in realtà due le persone che interverranno quel giorno, perché si parlerà anche di Correvo a 100 all'ora, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività in bambini e ragazzi. Ne parleranno Eugenia Di Barbora e Maddalena Vulcani dell'Associazione Italiana Disturbi dell'Attenzione e Iperattività. Due temi assolutamente attualissimi, professor Battaglieri.
Ma infatti sono gli unici due temi su cui abbiamo pensato di raccontare qualcosa di quando il cervello non è perfetto, mettiamola così. In entrambi i casi non c'è un'anatomia grossolana evidente, sia nel caso della depressione che nel caso di questi disturbi dei bambini iperattivi, e in entrambi i casi c'è una buona possibilità di uscirne, e quindi è una visione ottimistica quella che proponiamo. Il problema si chiama ADHD, questa sindrome, sindrome da iperattività e disattenzione, è quella cosa per cui gli insegnanti diventano matti come ragazzini pestiferi, per dirla proprio volgarmente.
Sì, terra.
Sì, e anche genitori ovviamente.
Eh sì.
Ed è una cosa che, una situazione che non si capisce, non si conosce bene come si possa sviluppare, è difficile da gestire, ma per certi versi anche molto intrigante, perché sono comunque, non sono ragazzini stupidi, sono ragazzini lavativi, sono ragazzini veramente iperattivi che è molto difficile coinvolgere, e ci sono delle tecniche, delle procedure, degli approcci, degli sviluppi anche, tendenzialmente non farmacologici. Mi piace l'aver puntualizzato prima che della depressione non è soltanto farmacologica la via per uscirne, possiamo sì. toccare il cervello senza buttargli dentro manciate di molecole strane,
soprattutto quando si tratta di cervelli di bambini che non è il caso di imbottire.
In passato siamo stati un po' invasi da questa mentalità ancora una volta americana, proprio di dare medicina a tutti. Ne stiamo uscendo abbastanza bene, molte famiglie rifiutano proprio la terapia farmacologica e ce ne sono altre che sembrano essere altrettanto promettenti, e le due professoresse loro insegnano anche a scuola, quindi veramente hanno un contatto diretto con questi ragazzi, non sono soltanto le teoriche, e ci daranno un quadro di questa situazione, le prospettive, e anche ci faranno capire come evolve, ecco, che quello che poi a chi è più grande interessa maggiormente. Sarà sempre così oppure un momento finirà?
Sì, diamo una speranza esatto. agli uni e agli altri, perché credo che anche per un bambino non sia facile essere così sempre vulcanicamente in movimento. Magari questa irrequietezza può anche turbare. Stiamo parlando di giovani, restiamo a parlare di giovani per ricordare un altro momento che è un classico della settimana del cervello, ovvero delle Olimpiadi delle Neuroscienze, e siamo a venerdì 18 al Polo Didattico di Valmaura dell'Università di Trieste. Quale fase delle Olimpiadi sarà quel giorno a Trieste per la settimana del cervello? Chi parteciperà?
Sarà la seconda fase. Queste Olimpiadi si giocano in tre fasi, una fase locale nelle scuole, una seconda fase regionale in tutte le regioni d'Italia, quest'anno credo che ce ne manchi soltanto una, e una terza fase nazionale. Ogni due anni spostiamo la fase nazionale in una città diversa. Abbiamo iniziato a Trieste ovviamente perché abbiamo inventato noi queste Olimpiadi, poi siamo andati a Trento, che c'era un collega estremamente attivo, adesso siamo a Brescia, e il secondo anno che siamo a Brescia con il nazionale stiamo pensando l'anno prossimo dove andarle a fare. Una manifestazione in crescita: all'inizio avevamo 5 regioni, adesso le abbiamo praticamente tutte, all'inizio avevamo poche scuole qui da noi in Friuli Venezia Giulia, adesso abbiamo 16 scuole, in pratica abbiamo ovviamente oltre Trieste con Galilei, Oberdan, Dante, Petrarca e anche il liceo Slomsek, abbiamo Monfalcone, abbiamo Pordenone, Tolmezzo, abbiamo Udine, quindi veramente avremo tante ragazze, 16 scuole, 5 ragazzi per ogni scuola, e loro si cimenteranno, inizieranno con una competizione a squadre, perché un'altra cosa che abbiamo voluto fare era di non fare soltanto giochi individuali dove ognuno combatte contro l'altro, ma i ragazzi della stessa scuola, 5
che è
ragazzi,
anche più educativo
secondo noi, sì, e devono sviluppare un cruciverba che è tutto quanto con temi di neuroscienza, ovviamente, per cui devono avere studiato, avranno un punteggio, quel punteggio sarà il punteggio di ogni singolo individuo. Superata questa prova risponderanno alle domande, il gioco diventa individuale, risponderanno alle domande vero o falso, e poi avranno anche dei quiz, delle prove di memoria, di attenzione, tipo quelle che saranno sulla settimana linguistica, quanti oggetti ci sono in una certa situazione, qual è quello diverso, e cose di questo genere. Nel frattempo una giuria in parallelo, che sono studenti di neuroscienze, studenti di medicina, in parallelo correggerà le prove, perché un'altra caratteristica di questa manifestazione, diversamente dalla maggior parte delle Olimpiadi scolastiche, è che si sa subito il risultato, come nelle Olimpiadi vere. Uno gareggia e subito sa come è andato.
Sì.
Quindi ci sarà una selezione, i primi 10 migliori saranno sottoposti a domande a bruciapelo, dovranno scrivere su una lavagnetta la risposta, i primi 3 migliori, infatti poi eventuali spareggi, andranno a fine aprile a Brescia. Avranno un premio ovviamente per questo, quest'anno andranno a Brescia e il migliore di Brescia andrà quest'anno a Copenaghen. La competizione internazionale si fa ogni anno in un posto diverso, sono stati in Australia, sono stati in Sudafrica, sì, sono stati in Sudafrica, ancora prima negli Stati Uniti e poi a Firenze, a Vienna. Quest'anno saranno a Copenaghen e riceveranno un contributo per trasferirsi, per andare. E abbiamo avuto due anni fa un secondo classificato mondiale e ci siamo sempre classificati abbastanza bene perché i nostri ragazzi studiano e si divertono. L'idea guida di queste Olimpiadi ancora una volta è stata quella di non farli studiare soltanto per rispondere a degli esami. Diamo un libro di testo per queste Olimpiadi, quindi loro sanno dove studiare,
sì.
Ma l'idea era proprio di farli competere fra di loro, creare questo agonismo, hanno dei piccoli premi, dei gadget, so già che le varie scuole competono fra di loro, sono creati come nei college stranieri, queste competizioni molto sportive, molto aspre, che ci fanno molto piacere perché i ragazzi si divertono.
E questo è molto importante, sì. Imparare divertendosi è un ottimo sistema per imparare di più. Bene, un po' di musica prima di conoscere nuovi ospiti. Gli Eagles, le aquile hanno chiuso le ali, titolava un giornale. Beh, un buon motivo per ascoltarli, Tequila Sunrise. Lasciamo gli Eagles, torniamo alla 15ª edizione triestina della Settimana del Cervello e a questo punto abbiamo raggiunto telefonicamente un'altra persona, un'altra relatrice che animerà queste giornate. Abbiamo raggiunto infatti al telefono la professoressa Maria Rosaria Taddeo, filosofa e ricercatrice presso l'Oxford Internet Institute e co-direttrice del progetto sull'Internet of the Things, l'Internet delle cose. E il suo intervento è sul tema il cervello delle cose, come dialogheranno gli oggetti grazie a internet. Sabato tra le 17:30 e le 19:00 la libreria Lovat a Trieste. Buongiorno professoressa Taddeo.
Buongiorno a lei.
Buongiorno. Allora, che cos'è the Internet of the Things, l'internet delle cose?
L'internet delle cose è una nuova tecnologia, o meglio ancora forse nuovi protocolli che permettono di sviluppare ulteriormente l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In parole semplici è un modo per permettere alle cose di comunicare informazioni e dati le une con le altre. Gli esempi forse più comuni sono il frigorifero che comunica col supermercato e compra il latte, o che ci avvisa quando il latte sta per finire, o piuttosto il termostato che comunica con lo smartphone e possiamo controllare la temperatura in casa anche non essendo fisicamente lì. Quindi l'internet delle cose è una rete, una struttura che permette alle cose di comunicare per facilitare o contribuire a migliorare lo stile di vita, le interazioni con l'ambiente.
Che cosa racconterà a chi verrà ad ascoltarla?
Ma io, come diceva lei, sono una filosofa e quindi più che descrivere gli aspetti tecnici dell'internet delle cose, racconterò un po' come l'internet delle cose, più in generale quella che chiamiamo la rivoluzione dell'informazione, quella che tutti vediamo o abbiamo vissuto, viviamo in questi ultimi anni, hanno cambiato un po' il modo di interagire, di percepire l'ambiente e hanno posto, offrono nuove possibilità ma anche nuovi rischi, nuovi problemi. Quindi nello specifico parlerò del concetto di infosfera, che è un concetto filosofico, anche abbastanza complesso, ma credo molto interessante, poi un po' dei problemi e anche delle opportunità che l'Internet of Things pone, che bisogna considerare. Mi occupo principalmente di queste cose e spero che possano essere interessanti per quelli che verranno a sentirci.
Secondo lei l'incidenza di Internet nella nostra vita sta prendendo una piega che era già stata prevista o sta prendendo una piega che un po' travalica le intenzioni agli inizi?
Ma è sicuramente un'evoluzione o un uso che è molto più diffuso, molto più rilevante, anche un uso, una tecnologia che ha ridefinito i nostri modi di interagire, di comunicare, ma anche di esperire la realtà, che travalica quelli che potevano essere gli usi pensati 40 o anche forse 50 anni fa dai primi fautori di Internet. Internet nasce come un progetto finanziato da DARPA, che è un'agenzia di ricerca militare americana, e prima ancora da un gruppo di ingegneri, di ricercatori dell'MIT, che pensavano a dei protocolli per permettere lo scambio libero di informazione. E non era sicuramente pensato come un modo che permettesse poi invece alle persone di vivere o di esperire o di interagire nell'ambiente così come invece lo stiamo conoscendo in questi periodi, in questi ultimi tempi. È una grandissima sorpresa ed è anche un fenomeno molto interessante da osservare, perché è forse uno dei momenti più significativi nella storia dell'umanità in cui una tecnologia ha ridefinito in maniera così forte, in maniera così radicale, non solo le nostre capacità, non solo le nostre azioni, ma anche proprio il concetto di realtà, il modo in cui pensiamo alla realtà. Se si pensa ad Internet, si deve anche pensare che con l'avvento di Internet abbiamo imparato a concepire come reali, come cose che sono vere, che esistono, anche cose che non sono fisiche, per esempio. Questo è un grandissimo cambiamento portato avanti dalla tecnologia.
E i rapporti umani?
I rapporti umani sono cambiati, forse anche quelli. Internet stesso è una tecnologia che si evolve, una delle evoluzioni è stata quella chiamata il web 2.0, con la diffusione dei social media, Facebook, Twitter e tutti gli altri. Hanno sicuramente subito un'evoluzione anche loro, un cambiamento, se si vuole, nella misura in cui c'è uno strumento in più che permette interazioni, conoscenze, comunicazioni. Poi sono cambiamenti che, come tutte le tecnologie, sono cambiamenti che portano e si fanno anche fuori di nuove possibilità, e possibilità che a volte possono nascondere anche dei problemi o dei rischi quando non si considerano approfonditamente i cambiamenti portati avanti dalle nuove tecnologie. Ci sono stati studiosi che hanno detto che con internet siamo tutti più soli, siamo insieme ma siamo tutti più soli perché manca un po' il contatto fisico, mancano le interazioni così come le abbiamo sempre conosciute. Dall'altro lato è anche vero che con internet possiamo permetterci di comunicare, di confrontarci, di conoscere persone che altrimenti non avremmo mai potuto incontrare, per esempio perché di lontano, perché di distante. Quindi ci sono un po' dei pro e dei contro.
Certo, bisogna saperlo vivere, è uno strumento che va vissuto con consapevolezza.
Va vissuto con consapevolezza, va vissuto con la consapevolezza delle possibilità che permette, va vissuto con la consapevolezza anche di quella che è la realtà stessa di internet. Noi siamo abituati a fruire internet in maniera pressoché gratuita, paghiamo di solito l'abbonamento al nostro internet provider e poi insomma, gli altri servizi sembrano tutti gratuiti. È uno dei grandi problemi invece che bisogna affrontare è che i servizi non sono gratuiti, noi paghiamo l'uso di Facebook, di Google, di Twitter con i nostri dati.
Certo.
I nostri dati sono diventati una merce di scambio e bisogna avere consapevolezza di questo, perché i nostri dati poi e quelli che decidiamo più o meno volontariamente o consapevolmente di condividere hanno a che fare con la nostra privacy, hanno a che fare con la nostra identità e quindi con quello che siamo e con quello che diveniamo. Bisogna avere consapevolezza di questo per poter poi fruire al meglio delle possibilità che internet ci dà.
Bene, grazie alla professoressa Taddeo che sarà a Trieste sabato e quindi approfondirà su questi argomenti. Grazie per essere stata con noi. Chiedo però a Chiara Saviane, ci sarà anche un'altra faccia in questo incontro, ovvero Marco Zennaro, che è un ricercatore di ICTP, quindi si è messo insieme una filosofa e un fisico.
Sì,
come è stato costruito questo intervento?
Chiara.
Chiedo a Chiara Saviane di anticiparmi quanto verrà detto.
Sì, l'idea era di vedere un attimo gli aspetti più concreti anche, e quindi cosa vuol dire dal punto di vista tecnologico, dove si sta andando e cosa è veramente fattibile grazie a quali tecnologie, e poi appunto affrontare invece il lato filosofico insieme a Maria Rosaria Taddeo. Quindi Marco Zennaro parlerà più degli aspetti scientifici che stanno alla base appunto della costruzione di queste nuove tecnologie.
Dunque abbiamo nominato il Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare e ci restiamo anche per un breve collegamento telefonico. Parliamo di settimana del cervello e quindi quando si parla di cervello si parla anche di creatività, di invenzione, ed ecco quindi che apriamo una finestra su un avvenimento che si terrà a maggio, ovvero Trieste Minimaker Fair. Ne parliamo con Carlo Fonda, con cui siamo collegati telefonicamente, responsabile del Fab Lab del Centro di Fisica e coorganizzatore appunto dell'edizione triestina del Minimaker Fair. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, perché ne parliamo oggi?
Ne parliamo oggi perché a breve verrà annunciato pubblicamente l'evento, ma io voglio già dare un piccolo anteprima a voi, e poi perché soprattutto stiamo avvicinandoci alla scadenza per le domande per la presentazione delle domande di chi vuole partecipare come espositore alla Trieste Minimaker Fair.
Cosa bisogna fare per partecipare?
Allora, bisogna soffrire di quello che prima citava il vostro ospite, un po' di iperattività, un po' di fantasia, voglia di fare cose che forse magari in un bambino piccolo può anche essere negativa, però quando poi uno cresce e comincia un po' a gestirla, però quando ha molte idee e vuole mettere in pratica le proprie idee si ritrova a costruire, a inventare, a creare cose nuove in continuazione e soprattutto poi al piacere di mostrarla agli altri. E noi vogliamo radunare qui tutti questi inventori, non è la prima volta che lo facciamo, è già la terza edizione quest'anno, a mostrare proprio queste invenzioni, questo prodotto del loro ingegno, della loro creatività.
Dunque sarà dal 21 al 22 21 e 22 maggio, mentre invece il 20 maggio ci sarà la prima edizione del Science Picnic.
Esatto, quest'anno abbiamo voluto fare anche qui abbiamo voluto crescere, essendo la terza edizione. La Mini Maker Fair si svolgerà come l'anno scorso, il sabato e la domenica, il 21 e 22 maggio appunto. Il giorno prima ci sarà una giornata speciale dedicata alle scuole, per cui l'invito è rivolto a tutti gli insegnanti, alle classi, alle scuole che possono prenotarsi per venire sempre gratuitamente come la Maker Fair, però diciamo non è un evento per il pubblico ma è un evento per le scuole, cioè il picnic, si svolgerà appunto il venerdì, sarà un'intera giornata dedicata alla scienza, alla divulgazione della scienza, al parlare, al mostrare, al toccare la scienza in con uno spirito un po' festoso, però è un picnic, è all'aperto, si gioca, non si sta in classe ad ascoltare una lezione, diciamo con lo stile magari un po' classico, forse vogliamo dire un po' noioso a volte, della scuola, ma
con buona pace di tanti insegnanti che affrontano comunque
esatto.
La loro professione con grande abnegazione e dedizione.
Sicuramente non era una critica per loro, era per dire che lo stesso ambiente delle quattro mura diciamo ci porta di solito ad affrontare le sfide della scienza in una maniera magari più, partendo così col piede un po' negativo dal punto di vista dello studente, farlo ad una festa all'aperto con un grande picnic diciamo, magari gli stimolerà un po' a vedere la scienza con un occhio un po' più di riguardo verso al futuro, insomma, quello che magari potrebbero scegliere di fare nella loro vita.
Bene, noi vi daremo conto di questa manifestazione del Trieste Mini Maker Fair, perché ne parleremo sicuramente, ne daremo delle anticipazioni il martedì precedente questa edizione. Grazie a Capo.
Benissimo, io solo faccio un rapido invito: entro il 20 iscrivetevi se siete dei maker per presentare i vostri progetti. Il sito web lo trovate con Google, lo trovate la pagina Facebook Trieste Mini Maker Fair.
Bene, grazie, buon lavoro a tutti e dateci sotto con l'ingegno.
Grazie a voi.
Arrivederci. Professor Battaglini, cervelli e cervellini, noi e gli animali. Di che cosa tratterà questo incontro che si terrà nella sala della Piccola Fenice venerdì 18 tra le 17 e le 19?
Ma cercheremo di...
Lei sarà lì.
Sì. Cercheremo di toglierci un po' di curiosità. Nel senso, ci sarà un neurologo, ci sarà il professor Manganotti, ci sarà un veterinario comportamentalista, il dottor Zucca, perché l'idea di fondo è che noi siamo convinti di essere i migliori sulla faccia della Terra. E va bene, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma in questa convinzione ci siamo allargati tantissimo pensando che tutti quanti gli altri siano distantissimi da noi e abbiano quindi dei comportamenti, vuol dire dei cervelli molto molto poco evoluti, non adeguatamente sviluppati. Evoluti è una parola che uso proprio volontariamente, perché mi hanno insegnato che in realtà tutti quelli che noi pensiamo essere inferiori a noi, compresa l'ape per così dire, per il solo fatto di essere comparsa sulla Terra prima di noi e di essere rimasta ancora oggi, forse addirittura più evoluta di noi, perché sarà sottoposta all'evoluzione per un tempo maggiore. Ma ciò detto, l'idea è sì, uno può anche non condividere, però sono cose su cui conviene pensare. E allora si parlerà un po' di cervelli sani, ovviamente. Anche il neurologo ci ha chiesto di concentrarci sui cervelli sani, il bambino, l'adolescente, l'adulto, il cervello eventualmente maschile e femminile, ma quello inflazionato. Cervelli di animali hanno emozioni, non hanno emozioni, fino a che ci si può spingere. Quando diciamo che al nostro amico cane manca solo la parola, cosa vuol dire esattamente? Possono capire le parole, fino a che punto si può arrivare? Qual è il rapporto? C'è un rapporto reciproco fra l'animale e l'uomo, e l'uomo e l'animale, cioè noi sicuramente traiamo vantaggio dalla compagnia degli animali, ma facciamo noi del bene o no agli animali? E lì il veterinario e il neurologo avranno le loro opinioni, che non è detto che siano perfettamente coincidenti, ma secondo me si confronteranno.
Anzi, se non lo sono, meglio.
E ci divertiamo di più.
Esatto, un bel confronto.
Più. Esatto. E quindi l'idea è di, non ci sarà una conferenza, sarà veramente una tavola rotonda con un giornalista che ci farà delle domande e noi cerchiamo di rispondere il più brevemente possibile, con dei giri nel pubblico ovviamente, in modo che sentiamo un po' cosa la gente desidera sapere e che opinioni ha.
A proposito di opinioni sul cervello, in internet si trova veramente di tutto, allora cercate se c'era qualche frase celebre. Oltre a quella di Cepri che vi ho letto, fra le varie caterve di altre frasi, ne ho trovato una di tale Luca Brambilla che ha twittato così: ho fatto il test per il quoziente di intelligenza, per il QI, tutto bene, sono negativo. Eagles per cortesia! Hotel California erano gli Eagles, quello che abbiamo ascoltato prima era Tequila Sunrise, due classici che comunque, anche se loro hanno chiuso le loro ali, anche se loro hanno deciso di non cantare più, comunque resteranno sempre fra i brani amati e sicuramente ancora ascoltati. Continuiamo con il nostro calendario della settimana del cervello che è iniziata ieri, lo ricordiamo, e continuerà fino a domenica, con un avvenimento che verrà replicato, Chiara Saviane, domani tra le 12.30 e le 14.00 l'incontro si terrà presso il liceo scientifico Oberdan di Trieste, mentre invece tra le 18 e le 19.30 sarà alla sala Baslen di Palazzo Gopcevic. Perché avete scelto proprio questo incontro che è sul tema perché dormiamo, effetti del sonno su mente e corpo, per replicarlo con due pubblici diversi?
Diciamo che in generale la settimana del cervello è comunque pensata come una manifestazione per persone di tutte le età, definita così, quindi c'è sempre questa spinta a partire appunto anche dalla Dana che appunto lo promuove da più di 20 anni, di coinvolgere ragazzi ma anche i bambini. In realtà loro forniscono anche tanti materiali per far giocare i bambini proprio su queste tematiche. E già l'anno scorso noi eravamo andati sempre al liceo Oberdan a parlare di olfatto. Quest'anno quindi abbiamo pensato di coinvolgerli nuovamente, visto che c'era stata una buona risposta, e il tema del sonno ci sembrava un tema che riguarda tutti, insomma, riguarda proprio tutti, nel senso dalla mosca all'elefante, dai piccoli ai grandi, no? Quindi sicuramente anche per i ragazzi ci sembrava un tema interessante da affrontare, su cui scoprire anche qualche cosa, diciamo, su cosa accade a noi mentre dormiamo, cosa ci può fare, ci può aiutare ad affrontare anche alcune problematiche come appunto quelle relative all'apprendimento scolastico, e alcune magari norme anche di quella che si chiama una buona igiene del sonno, quindi alcuni errori che probabilmente tanti ragazzini fanno che non li aiuta a dormire bene, e questi appunto li scopriremo domani con loro, e poi ne riparleremo invece con il pubblico la sera, cercando appunto di vedere magari cosa interessa di più ai ragazzi, ovviamente la mattina.
E più al pubblico più adulto, esatto, nell'altra sede. Bene, noi siamo collegati telefonicamente con entrambe le voci di questo incontro. La dottoressa Carolina Lombardi, neurofisiopatologa, responsabile del laboratorio di medicina del sonno dell'Istituto Auxologico Italiano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Nicola Cellini, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova. Buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Che cosa si studia all'Istituto Auxologico?
Beh, all'Istituto Auxologico, tra le tante branche che ovviamente sono comprese all'interno dell'Istituto, c'è anche la medicina del sonno, appunto. La medicina del sonno è una disciplina piuttosto giovane in ambito medico, è strettamente multidisciplinare, e questo perché è importante affrontare i disturbi del sonno da tanti punti di vista, anche perché i disturbi del sonno stessi possono alterare tanti organi differenti. Quindi la medicina del sonno all'Istituto Auxologico Italiano ha la peculiarità di essere nata all'interno di una cardiologia, e questo già la dice lunga sulle potenziali conseguenze sulla salute dei disturbi del sonno, e integra proprio al suo interno delle competenze multidisciplinari, nello specifico quelle neurologiche e cardiologiche, ma anche quelle pneumologiche, otorinolaringoiatriche, odontoiatriche, endocrinologiche e così via, a seconda di quelli che sono poi i disturbi che ci troviamo ad affrontare.
Quali sono le tematiche che lei toccherà? Immagino che siano tantissime quelle legate al sonno, quindi quali toccherà, magari con un'attenzione diversa, rivolta, come vedevamo con Chiara Saviani, al pubblico del mattino, che sarà composto da ragazzi, e a quella di un pubblico più adulto al pomeriggio. Poi sentiremo anche il versante di Nicola Cellini.
Certo, le tematiche, come capirà, sono veramente molto molto ampie, estremamente diversificate, anche sulla base dell'età che ci troveremo di fronte. Quello di cui diciamo l'occasione di domani è particolarmente importante, anche perché proprio ci permette di avere un pubblico differente con cui possiamo discutere aspetti differenti. Con i giovani è molto importante sottolineare, come già diceva la dottoressa Saviano poco fa, quelli che sono anche gli aspetti educazionali. Purtroppo spesso già da piccolini si acquisiscono delle abitudini estremamente sbagliate, sia durante il giorno che nella tarda serata, che poi cozzano con l'ottenimento di una buona qualità di un riposo notturno, che d'altra parte è poi essenziale per avere un'attività diurna come si deve, all'altezza, insomma, dei compiti che ci aspettano. Quindi sicuramente toccheremo l'aspetto educazionale. Toccheremo poi anche alcune delle patologie più tipiche dell'età giovane adulta e anche dell'infanzia per certi versi, che sono a volte sottodiagnosticate oppure ghettizzate, parlo per esempio dell'enuresi notturna oppure del sonnambulismo, tanti piccoli disturbi che si estrinsecano durante la notte, che possono però limitare anche alcuni aspetti sociali già nel bambino e che, se non correttamente inquadrate, possono perpetuarsi nel tempo. Parleremo poi dei disturbi respiratori nel sonno, che sono una patologia che colpisce sia i bambini che gli adulti, quindi sarà una delle tematiche che accomunerà le due fasce d'età. E sono una tematica molto importante, perché in questo ambito si può veramente fare una promozione alla salute estremamente importante, perché i disturbi respiratori nel sonno, se non diagnosticati e correttamente trattati già nell'età infantile, possono portare da una parte a una sonnolenza importante durante il giorno, oppure nel bambino addirittura alla risposta diametralmente opposta, cioè all'iperattività, ai disturbi dell'attenzione, eccetera.
Di cui parlavamo prima.
Esatto. E dall'altra parte possono, questo tipo di patologie può comportare un rischio cardiovascolare molto importante. E vi assicuro che è impressionante vedere l'impatto cardiovascolare delle apnee notturne nel bambino così simile a quello che succede nell'adulto, quindi viene proprio da dire che il bambino è il padre dell'adulto, e se si riesce a curare una patologia in giovane età si riesce a sviluppare un adulto decisamente più sano.
Ecco, lei parlava di cardiopatie, di problemi cardiovascolari nei bambini legati al sonno. Sappiamo anche come un'alimentazione scorretta possa favorire l'insorgere di cardiopatie nei bambini. Alimentazione e sonno hanno una relazione?
Indubbiamente, l'alimentazione e il sonno sono due compagni inseparabili, questo sia per degli aspetti che già colpiscono l'immaginario, no? È luogo comune dire, per esempio, ho sognato malissimo perché ieri sera ho mangiato pesante. Quindi già questo colpisce quello che è l'immaginario collettivo, però indubbiamente la qualità degli alimenti, soprattutto assunti durante la sera, impatta su quella che è la qualità del riposo notturno. D'altra parte, un'alimentazione scorretta favorisce, da un lato, tutti quelli che sono i disturbi del sistema cardiovascolare, metabolici, eccetera, e dall'altro favorisce l'obesità, che a sua volta è uno dei principali fattori di rischio per, di nuovo, il russamento delle apnee notturne. Quindi le influenze reciproche tra sonno e alimentazione sono molto interessanti, molto complesse. Domani le affronteremo e ho preparato proprio del materiale specifico su questo, perché l'alimentazione è uno degli aspetti educazionali importantissimi su cui, soprattutto nei ragazzi, è importante agire per evitare appunto il perpetuarsi di comportamenti scorretti.
Noi abbiamo parlato di sonno notturno, dottor Cellini, e la siesta pomeridiana?
Beh, la siesta pomeridiana è l'altra faccia del sonno. Nel senso che se noi pensiamo a come dormono già i bambini oppure i neonati, che hanno un sonno polifasico, ovvero dormono più volte durante il giorno e poi durante lo sviluppo si iniziano a dormire soltanto due volte al giorno, un sonno notturno e un sonno diurno, quel sonno diurno fa parte del nostro ritmo circadiano, del nostro ritmo sonno e veglia, solamente che ultimamente, dovuto spesso a regole sociali o regole lavorative, tendiamo a perdere questo sonno diurno, ma il sonno diurno fa parte del nostro ritmo circadiano. C'è un dato interessante che riguarda il sonno diurno ed è legato al fatto del numero di incidenti che avvengono, al picco di incidenti dovuti alla sonnolenza. Noi abbiamo due picchi di incidenti, uno notturno, come tutti ci possiamo aspettare, dovuto al fatto che durante la notte abbiamo una forte pressione a dormire e il nostro corpo si prepara a dormire, ma un secondo picco ce l'abbiamo tra l'una e le tre di pomeriggio. Tra l'una e le tre di pomeriggio siamo molto più a rischio di incorrere in incidenti stradali. Perché? Perché il nostro corpo si prepara alla siesta. Si prepara alla siesta e questo comporta una serie di deficit a livello cognitivo, perché il nostro corpo vuole dormire. Noi ci mettiamo in macchina, andiamo nel traffico che è ridotto rispetto alle ore seguenti, ma nonostante questo siamo molto più a rischio di incidenti stradali.
Pensavo, tornando ai bambini, a questi orari scolastici che hanno, che li costringono a stare seduti ai banchi di scuola fino anche alle 3 di pomeriggio con dei pranzi veloci o addirittura rientro a casa, e quindi mi chiedo se forse non sarebbe meglio sacrificare il weekend in montagna e dare invece ai bambini delle ore di sonno più corrette rispetto alla loro tenera età.
Assolutamente.
Dottoressa Lombardo, lei è d'accordo?
Sì, sono assolutamente d'accordo. E sull'aspetto anche del sonnellino pomeridiano, che ovviamente con l'età in genere si perde, ma non in tutte le culture, volevo appunto sottolineare il fatto che c'è anche un aspetto strettamente culturale e anche geografico. Recentemente noi abbiamo analizzato i dati di letteratura esistenti facendo quella che in gergo della letteratura scientifica si chiama una meta-analisi, da cui è emerso proprio che la presenza della siesta nel pomeriggio è protettiva rispetto. Al rischio paese è un'abitudine culturalmente diffusa e nei soggetti che hanno fatto la siesta per tutta la vita. Diventa invece un possibile campanello di allarme di un qualcosa che non va nel sonno notturno e che quindi diventa qualcosa di compensatorio quando la siesta emerge in paesi che culturalmente non hanno l'abitudine alla siesta o in soggetti che iniziano a farla da un certo punto di vita in avanti. Quindi l'aspetto del sonnellino pomeridiano è un aspetto interessantissimo. Come medici del sonno spesso ci viene chiesto: ma dormire di pomeriggio fa bene o fa male? E la risposta è sempre: dipende, bisogna vedere qual è il contesto in cui questo sonnellino si manifesta, il contesto clinico e di vita.
Una battuta ancora al dottor Cellini, perché poi andremo ad esplorare un altro momento della settimana del cervello. Una battuta, dottor Cellini, su sonno e tecnologia.
Ah, beh, diciamo che
ci vorrebbe un libro, lo so, ma abbiamo una battuta.
Questo per ricollegarmi a quello che diceva prima la dottoressa Lombardi. Uno dei problemi, soprattutto quello che cercheremo di fare domani, soprattutto a scuola, è di spiegare come, soprattutto l'utilizzo di tecnologia la sera, un po' sta alterando il modo con cui dormiamo, soprattutto l'utilizzo di computer, cellulari, che al di là del fatto che ci tengono svegli attivi, influenzano anche i nostri ritmi circadiani, nel senso che la luce blu che emettono certi dispositivi, il cellulare, per esempio, questo va ad alterare i nostri orologi interni. Il nostro cervello inizia a pensare che sia ancora giorno, nonostante siano luna di notte. E questo ha un impatto profondo sul nostro sonno. Proprio per questo noi domani cercheremo anche di presentare alcuni strumenti, sia una serie di regole di igiene del sonno per riuscire a limitare questo fenomeno, sia per chi ovviamente insegnare a un adolescente a non utilizzare il cellulare la sera è quasi impossibile, a diciamo utilizzare delle strategie. Esistono una serie di applicazioni o di software che permettono di ridurre l'intensità di questa luce blu, trasformando gli schemi utilizzando delle luci un pochino più rossastre, e quelli sembrano poter fare, diciamo, migliorare il livello, la qualità del sonno degli adolescenti.
Bene, grazie. Le vostre curiosità le potrete soddisfare incontrando direttamente i due relatori, Carolina Lombardi e Nicola Cellini, o la mattina all'Oberzang o il pomeriggio alla sala base di Palazzo Gopcevic. Grazie per essere stati con noi.
Arrivederci. Grazie a voi.
Arrivederci. Buon sonno.
Grazie.
Allora, andiamo adesso alla sista per l'incontro, per l'evento previsto per sabato 19. Si parla di neuroscienze e comportamento sociale. Sebastian Corto, che è qui con noi.
Sì, buongiorno. Sì, assolutamente. Quindi sabato abbiamo deciso di invitare più o meno 60 persone in Sissa che... per questioni di sicurezza hanno dovuto iscriversi in anticipo, eccetera.
Certo, gli altri eventi sono ingresso libero, qui era necessaria la prenotazione.
Esattamente. E quindi queste persone nel laboratorio di neuroscienze e società, che è gestito dalla professoressa Rumiati e di cui faccio parte, abbiamo deciso, insieme anche a un'altra postdoc, quindi assegnista di ricerca, italiano, che si chiama Valentina Parma, abbiamo deciso di offrire un dialogo, però anche un'esposizione, se si vuole, più concreta agli spettatori di quello che è il nostro lavoro quotidiano. E quindi ci sarà una serie di eventi alternati, anche perché dovremmo dividere il gruppo di 60 persone in gruppi più piccoli, e dimostreremo due laboratori, uno di elettroencefalografia, che quindi è l'utilizzo di elettrodi che sono posti sulla testa del soggetto, quindi è una tecnica non invasiva, perché non è che andiamo a aprire il cervello o a danneggiarlo.
È un'esplorazione pacifica.
Esatto, sì. E si registra cosa? Si registra l'attività del cervello, che è dovuta alla comunicazione dei neuroni, che comunicano con elettricità soprattutto. Ecco, e un altro laboratorio invece sarà quello nel quale mostreremo sia la simulazione per esempio con odori, però anche e soprattutto come si possono utilizzare le tecniche dette di psicofisiologia periferica, che consistono in diverse tecniche, però noi presenteremo per esempio la conduttanza della pelle o il battito cardiaco o la respirazione, che sono tecniche che fanno parte anche del famoso detettore di bugia, no? Che cosa registrano? Di sicuro non registrano emozioni precise tipo collera, paura o gioia, però possono darci un indizio sullo stato di attività fisiologica, corporea del soggetto. Ecco, e quindi noi presenteremo queste tecniche in un contesto delle neuroscienze sociali. Cosa sono le neuroscienze sociali? Ma per dirlo in due parole, sono lo studio con tecniche della psicologia, delle neuroscienze e altre discipline, di come siamo capaci di produrre, ma anche di percepire negli altri, dei segnali emotivi o sulle intenzioni o sull'attenzione nello spazio. E tutti questi segnali ci permettono di, appunto, di capire quello che un'altra persona sta sentendo, se ha una buona giornata o no, per esempio se si è alzata col piede giusto o sbagliato, ma anche se per esempio sta facendo attenzione a un evento pericoloso nella stanza o nell'ambiente. E come appunto stiamo scoprendo sempre di più che ci sono dei processi psichici, però anche delle basi neuronali specifiche alla produzione e la percezione di questi segnali, che possono essere appunto le espressioni facciali, la direzione dello sguardo, però anche, quindi tutto il comportamento non verbale, però anche quello che invece è più comportamento verbale, quello, per esempio la prosodia, la voce, quindi si sa che quando uno parla in maniera arrabbiata la sua voce ha un'altra tonalità, intensità e ritmo che se invece parla in maniera calma o rilassata.
Uno stesso volto può essere percepito in modi diversi a seconda di chi lo guarda?
Sì, assolutamente. E quindi non solo abbiamo differenze nella morfologia dei volti, che possono essere a nostro vantaggio o svantaggio, però soprattutto poi il volto è il mezzo più ricco di comunicazione che abbiamo in maniera non verbale con gli altri. E quindi abbiamo più di 40 muscoli che ci permettono di esprimere una varietà infinita di espressioni facciali di diversa intensità, e non tutti siamo capaci a leggere queste espressioni facciali nella stessa maniera.
Che cosa l'affascina delle neuroscienze?
Direi quasi tutto, però per diverse ragioni mi sono specializzato appunto in quello che definirei come le neuroscienze sociali, che sono un po' si collocano tra diverse discipline, perché quando uno dice neuroscienza o psicologia pensa piuttosto allo studio di un individuo, però invece la parola sociale ci fa pensare più a un gruppo di individui, e infatti è questo un po' il paradosso e anche la difficoltà. Ancora adesso è vero che nella più parte degli studi nelle scienze sociali si prende un soggetto che si studia individualmente, mostrandoli per esempio con la tecnica dell'elettroencefalografia o mettendolo nella risonanza magnetica o queste tecniche qua, mostrandoli per esempio dei volti su uno schermo. Ecco, questo certamente ci permette di studiare come questa persona può riconoscere i volti, le espressioni facciali, però ancora più interessante è cercare di ricreare delle situazioni che sono più simili alla realtà, che sono veramente interattive. E siccome cerchiamo di controllare tutti i parametri in uno studio scientifico, cerchiamo di evitare di avere una vera situazione di gruppo con persone reali come per esempio l'abbiamo in questo momento. Piuttosto cerchiamo di fare delle interazioni con degli avatar, quindi per esempio dei visi creati su computer, che però utilizzeranno delle reazioni del soggetto stesso che sono registrate e analizzate in real time, quindi in tempo reale, grazie. E per esempio ero coinvolto in uno studio nel quale abbiamo utilizzato la direzione dello sguardo del soggetto su un viso di avatar sullo schermo, e in base alla direzione dello sguardo l'avatar faceva diverse espressioni o no. Ecco, questa va in una direzione che diciamo è già più simile all'interazione nella realtà.
Bene, siamo arrivati più o meno al termine del tempo a noi concesso. Ricordiamo, Settimana del Cervello in corso e fino al 20 marzo c'è ancora un avvenimento, domenica alle 20:30 presso il Cinema Teatro della Parrocchia Madonna del Mare in Piazzale Rosmini, ed è Musica e Cervello. Naturalmente si farà musica, ma non soltanto. Ma per questo avvenimento vi rimando alle Strade del Sacro, che sarà curata e condotta dai colleghi Stefania De Maria e Fulvio Toffoli proprio questo sabato 19 nell'ambito dei nostri programmi, e loro approfondiranno appunto questo tema e questo appuntamento. Grazie a Chiara Saviani, Piero Paolo Battaglini, Sebastian Corvo, Matteo Balestrieri, Maria Rosaria Taddeo, Carlo Fonda, Carolina Lombardi, Nicola Cellini, grazie soprattutto da Daniela Picoi a voi che avete voluto seguirci. Musica e poi l'informazione.